Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Veni, Sancte Spiritus, veni per Mariam, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Cari amici di Teleradio Buon Consiglio, Ave Maria a tutti e buona settimana santa, in unione, in comunione con Nostra Signora Corredentrice. Ieri abbiamo fatto la memoria del cuore trafitto della Vergine Maria, che è il simbolo della sua partecipazione intima alle sofferenze redentive di Cristo. E in questa settimana il Signore ci chiede di aggiungere alle sofferenze di Maria i nostri piccoli sacrifici, le nostre preghiere, le nostre volontarie rinunce per completare ciò che manca ai patimenti di Cristo in favore della Chiesa, secondo la parola di San Paolo nella lettera ai Colossesi, capitolo 1, versetto 24. Oggi affidiamo la nostra trasmissione, la nostra riflessione alla Madonna Corredentrice e consideriamo un particolare un po' singolare della vicenda di Fatima, dei fenomeni di Fatima, di questa mariofania che ha segnato il corso della storia, che ha segnato profondamente gli eventi del mondo intero. Consideriamo oggi, cari fratelli, un fenomeno che si è verificato nella Chiesa dopo la consacrazione fatta da Giovanni Paolo II il 25 marzo del 1984, in comunione con tutti i vescovi del mondo, per adempiere alle richieste della Madonna, richieste che la Madonna stessa ha comunicato al Papa tramite Suor Lucia di Fatima il 13 giugno del 1929. Abbiamo già visto nelle puntate precedenti come Giovanni Paolo II, dopo circa 50 anni e più dalla prima richiesta, ha avuto l'opportunità di adempiere alla richiesta fatta dalla Madonna, una richiesta abbastanza esigente, perché richiedeva non soltanto un atto personale da parte del Papa, ma un atto collegiale, cioè doveva essere tutta la Chiesa cattolica rappresentata dal Papa e dai vescovi in comunione con lui a consacrare la Russia al Cuore Immacolato. Un atto che doveva manifestare al mondo intero il potere di intercessione della Vergine Maria attraverso il riscontro dei fatti storici, attraverso gli effetti storici, geopolitici che questa consacrazione avrebbe prodotto. E in effetti ci sono state delle conseguenze molto eclatanti: il crollo del muro di Berlino nel 1989 e il crollo del comunismo sovietico, almeno istituzionale, avvenuto il 26 dicembre del 1991. Nonostante questi fatti così eclatanti, alcuni studiosi di Fatima, speriamo in buona fede, si sono ostinati e credo che tutt'oggi continuino in questa loro ostinazione a negare, assolutamente negare, la validità di quella consacrazione fatta da Giovanni Paolo II, adducendo vari pretesti, come abbiamo visto la volta scorsa, sono irriducibili, sono ostinati un po', ecco, nelle loro opinioni. E siccome Suor Lucia ad un certo punto si è espressa chiaramente a favore della validità di quella consacrazione, dicendo Dio l'ha accettata, è stata una consacrazione che ha adempiuto alle richieste della Madonna, allora questi signori hanno cominciato a mettere in dubbio che davvero Suor Lucia avesse detto quelle parole, hanno cominciato a dubitare della veridicità di queste testimonianze, di questi reportage. Ma siccome Suor Lucia più volte è davanti a testimoni degni di fede, come cardinali, vescovi, in lettere private che poi sono state anche pubblicate dall'Osservatore Romano e da altri giornali, più volte ha ripetuto in un modo inequivocabile, no, che la consacrazione è stata fatta, allora questi signori, più o meno esperti di fatti, ma comunque gente che ha studiato il fenomeno di Fatima, ma l'ha studiato sempre con certi pregiudizi personali che impediscono loro poi di accettare l'evidenza. Queste persone sono arrivate a dire, ecco, pensate, una cosa incredibile a dirsi, ma è così, sono arrivate a dire che quella Suor Lucia che stava a Coimbra e che ha detto quelle cose e che ha affermato la validità della consacrazione non è la vera Suor Lucia, è una sosia. Ecco, hanno fatto quello che fanno tutti gli ostinati, no? Quando la realtà non corrisponde alla propria idea, o si cambia la propria idea, o nel caso di ostinazione si cambia la realtà, si negano i fatti, un po' come hanno fatto gli ebrei con la risurrezione di Cristo. Era evidentissimo che Cristo è risorto, ma siccome erano ostinati nella loro negazione, sono arrivati a spargere la calunnia che hanno rubato il corpo pur di mantenere la loro posizione negazionista. Dice Aristotele, il grande filosofo, che è impossibile dimostrare ogni cosa. Non si può dimostrare che il sole brilla nel cielo. Non è possibile dimostrare l'esistenza di noi che parliamo, si mostra, non c'è un argomento più evidente di ciò che è per sé evidente. Le cose per sé evidenti non si dimostrano, si mostrano. Chi nega l'evidenza pecca contro la luce. L'evidenza significa vedere. Se tu vedi una cosa, non è che la devi dimostrare, la vedi, la mostri. E cosa c'è di più evidente se non l'identità di una persona per coloro che abitualmente la frequentano e ininterrottamente stringono con essa rapporti familiari di amicizia e confidenza? Quindi se qualcuno ci dicesse di dimostrare che la nostra mamma è veramente la nostra mamma, parlo della mamma terrena, che i nostri fratelli con i quali viviamo tutti i giorni sono veramente i nostri fratelli, non si può dimostrare ciò che è per sé evidente. Se tu lo neghi, io non ho argomenti per dimostrare la falsità della tua negazione. Perché? Perché l'evidenza non si dimostra, si mostra. E quindi questa negazione, no, della vera identità di Suor Lucia è una negazione che pecca contro l'evidenza, contro l'evidenza, perché Suor Lucia era conosciuta e manteneva relazioni costanti, contatti costanti personali con centinaia, per non dire migliaia di persone, parenti, amici, religiosi, autorità pubbliche, sacerdoti e prelati che l'avevano conosciuta sin da giovane, sin da quando stava a Fatima, sin da quando stava con le suore Dorotee di Tui, di Pontevedra. E queste persone che la conoscevano prima e durante e dopo, per tutta la sua vita, hanno continuato a parlare con lei e a visitarla di persona anche dopo la sua entrata nel monastero carmelitano di Coimbra, entrata che è avvenuta il 25 marzo del 48. Nessuno di loro, nessuno di questi suoi conoscenti, ha mai avanzato alcun sospetto circa l'identità di Suor Lucia. Ogni pretesa, prova il contrario, si infrange contro il muro dell'evidenza e contro il fatto, non vale l'argomento, ma qui si nega proprio i fatti, si negano i fatti e quindi si nega l'evidenza, si pecca contro la luce. Io a Fatima ho avuto la possibilità di conoscere un nipote di Suor Lucia, era il figlio di una sorella di Suor Lucia, che andava regolarmente a trovare la sua zia a Coimbra. Quando ha saputo di questa calunnia, è caduto dal cielo e disse: guarda, vengano da me, io ho degli argomenti molto più convincenti che la stessa prova del DNA, così così ha detto, perché non è possibile che un sosia possa inventare e indovinare tutti i particolari della vita privata e familiare di una terza persona che di cui dovrebbe prendere il posto, fino al punto da ingannare tutti i suoi parenti, conoscenti, che hanno fatto l'esperienza di tante vicende, di tanti fatti, di tanti episodi, dei quali si parla ovviamente durante le visite, che sono assolutamente imprevedibili e sono assolutamente inconoscibili per colui che non li ha vissuti in prima persona. Eppure c'è qualcuno, soprattutto in un certo mondo occidentale, in certe fasce sociali occidentali, che continua a spargere la perniciosa calunnia che negli anni 50 la vera Suor Lucia sia stata sostituita da un sosia. Quindi Suor Lucia, quando è entrata in monastero a Coimbra, in realtà è allora che sarebbe avvenuta la sostituzione. Ecco, questa è la perniciosa calunnia che, ripeto, si scontra contro l'evidenza. Ebbene che però ne parliamo perché nessuno cada in questa trappola, visto che la si può trovare facendo una piccola ricerca sull'internet al riguardo di Suor Lucia. Le prove portate a favore di questa perniciosa e pretestuosa bugia sono la bassa statura della falsa Suor Lucia, il fatto che si lasciava stringere la mano degli interlocutori e la morfologia del viso. Prima di rispondere a tali ridicole illazioni, diciamo che questo genere di argomenti contro l'evidenza dei fatti è stato storicamente già usato nel II secolo dagli eretici gnostici, Basilide e altri, i quali negavano che Gesù Cristo crocifisso fosse lo stesso Gesù nato dalla Vergine Maria. C'è stata una sostituzione. Quando uno arriva al punto di negare l'evidenza, o non si discute più con lui, oppure bisogna mostrargli che se avesse ragione, la realtà diverrebbe inspiegabile, perché contraddittoria. E inspiegabile sarebbe il comportamento di centinaia tra parenti e amici di Sor Lucia che la conoscevano bene, direttamente, sin da ragazza, e che con grande frequenza la visitavano a Coimbra. Possibile che nessuno di essi si sia accorto della sostituzione? Possibile che per più di 50 anni, in centinaia di colloqui confidenziali con i familiari della vera Suor Lucia, parlando dell'intensa vita trascorsa a Fatima e in Spagna, poi anche tra le Dorotee, fino al 1921 a Fatima e fino al 48 in Spagna con le Dorotee, fitta di relazioni sociali, la supposta falsa Suor Lucia non sia mai caduta in contraddizione e abbia sempre indovinata perfettamente tutti i dettagli del passato della vera Suor Lucia, confrontandosi direttamente con coloro che veramente li vissero, non è veramente possibile che ci sia qualcosa del genere. Ma questi signori, che sono esperti di Fatima, ma a tavolino, e che non conoscono bene la realtà portoghese, dimenticano appunto che Suor Lucia a tutt'oggi vanta qualcosa come 500 dei suoi parenti in linea collaterale, parlo di cugini diretti, quindi, perché lei era la settima figlia, no? La settima, tutti i suoi fratelli e sorelle si sono sposati, hanno avuto famiglie numerose, e queste famiglie numerose poi, cioè famiglie numerose significa 6, 7, 8, 9, 9 figli ciascuna, e questi nipoti diretti poi hanno avuto altrettanti figli. E quindi in 100 anni si sono succedute 3-4 generazioni, sono arrivati 500, sono in 500, ogni tanto si ritrovano a Fatima per celebrare la Madonna e anche celebrare la santità della loro santa zia, di Suor Lucia, e non ce n'è uno di loro, ecco, che abbia il minimo dubbio sulla perfetta identità di Suor Lucia prima, durante e dopo la sua entrata nel monastero di Coimbra. Queste relazioni, ecco, dei parenti, no, con Suor Lucia, tante volte sfuggono, no, a chi non ha una percezione realistica di quello che sia la vita di un monastero. Ecco, pensano, andati in monastero e sepolta viva, quindi ha chiuso i rapporti con il mondo intero, perché è un monastero di clausura, le carmelitane scalze sono in prima linea come osservanza, come distacco dal mondo, quindi ecco, sepolta viva, murata viva, tagliata fuori da tutto il resto del mondo, la sua condizione quindi favoriva una sostituzione. Ma questo è un ferneticare, questo è un non conoscere la realtà dei monasteri. non solo il monastero di Coimbra, ma tutti i monasteri sono sì separati dal mondo corrotto, ma mantengono delle relazioni con il mondo così strette che se uno vuole sapere ciò che succede nel mondo, se va in monastero, le conosce tutte le notizie, perché le notizie in primo luogo arrivano in monastero. Perché arrivano in monastero? Perché la gente chiede ai monasteri le preghiere. Ecco, quando c'è un qualsiasi problema, anche a livello sociale, familiare, nazionale, mondiale, questi problemi, questi nodi vengono al pettine e vengono trasmessi subito nei monasteri perché si attivino le preghiere per sciogliere questi nodi, per risolvere questi problemi. E allora i monasteri non sono tagliati fuori dal mondo, nel senso che mantengono una comunione viva con il mondo. Sono delle cellule vive, delle cellule benefiche, cellule che producono anticorpi per i mali del mondo e quindi mantengono una relazione nel mondo basata certo sulla comunione cristiana, sulla comunione di carità, comunione di fede. Non è un contatto mondano con il mondo, è un contatto spirituale ma reale con il mondo. E quindi questo presupposto di una soluzione tagliata fuori dal mondo è qualcosa di farneticante, qualcosa di irreale, qualcosa che si scontra contro la realtà della vita claustrale, la quale, ripeto, una vita di separazione del mondo mondano, della mondanità, ma è in perfetta comunione di carità con i propri fratelli, con i quali il monastero mantiene un rapporto vivo molto stretto. Chi dubitasse di questa evidenza, appunto, non tiene conto che Suor Lucia non è stata una sepolta viva, non è stata tagliata fuori dal resto del mondo. Al contrario, vari prelati, familiari e amici di Suor Lucia la visitavano frequentemente. I discorsi con i parenti erano per lo più molto spirituali, ma spesso andavano a bei ricordi della sua giovinezza, condivisi dai suoi interlocutori. Questo me l'ha confermato appunto questo suo nipote che io ho conosciuto di persona a Fatima, di cui non faccio il nome perché lui mi ha chiesto di mantenere il riserbo sulla sua identità, è una persona di grande preghiera, è molto anziano tra l'altro, ma vuole mantenersi del tutto nascosto da ogni tipo di polemica. Quanto alla bassa statura, bisogna ricordare che le donne oriunde delle campagne di Fatima ancora oggi sono basse di statura. Cioè, è così una tipologia di quella popolazione, di quel gruppo etnico. Spesso arrivavano a stento a 1,50 m. Era per noi una persona di 1,50 m. Bassa e bassa. Per le donne portoghesi del secolo scorso, dell'inizio del secolo scorso, era la statura media. La statura alta di Suor Lucia è solo nell'immaginazione di qualcuno che proietta i suoi sogni nella realtà. Suor Lucia davvero era bassa di statura e lo si può vedere anche dalle foto della sua infanzia, con buona pace di coloro che misurano la grandezza dell'anima con l'altezza del corpo. Si lasciava stringere la mano da un vescovo o da una persona di confidenza. Ecco, anche questo sarebbe scandaloso per qualche puritano, ecco, che non capisce che a una certa età anche le monache di clausura sentono una maternità così spiccata verso le persone da dimostrare anche con questi affetti, stringendo magari la mano, come una mamma stringerebbe la mano al proprio figlio, i propri sentimenti soprannaturali, di carità soprannaturale. E in effetti, su Lucia a volte stringeva la mano o di un vescovo oppure del giornalista Carlo Sevaristo, che era un suo conoscente, un suo intimo conoscente, confidente, e lo trattava come un suo figliolo, trattava come un suo figliolo. Questo non è uno scandalo, questo dimostra la spontaneità e la purezza di intenzioni e la maternità spirituale di Suor Lucia. Malus mala cogitat. Chi è malevolo pensa male di tutto, ma al contrario, omnia munda mundi, tutto è pulito per colui che è puro. E allora dobbiamo dire chi era più pura di Suor Lucia, ottantenne, dopo una vita di preghiera, di penitenza, di separazione dal mondo, tutta consacrata a Maria, si poteva permettere di stringere la mano di Carlo Sevaristo, che era un ragazzo, poteva essere il suo bisnipote, ecco perché. Lei, ottantenne, Carlo avrà avuto 30 anni in quell'epoca in cui avvenivano i colloqui. Quindi non c'è da scandalizzarsi per nulla. Quanto alla morfologia del viso, perché ecco, ci sono questi site che mettono in confronto, no, il volto di Suor Lucia ventenne, 25enne, trentenne, con la Suor Lucia di 90 anni, dicono, ma è irriconoscibile, e ti credo che è irriconoscibile, perché l'età deforma anche le ossa, deforma la struttura del volto. E poi c'è da dire che Suor Lucia, quando è entrata in monastero, ha dovuto fare un'operazione chirurgica ai denti, ha dovuto togliere tutti i denti. Chi avesse avuto dei problemi ai denti, lo si vede bene da alcune fotografie del tempo in cui era Dorotea. Si vede che aveva i denti molto disordinati, erano molto irregolari. Non fa meraviglia che ad un certo punto sia stata costretta ad intervenire radicalmente con un'operazione chirurgica che ha sostituito i denti naturali con dei denti artificiali, una dentiera. E sappiamo che il cambio dei denti modifica le proporzioni, no, della mascella, rende il viso o più lungo o più rotondo, a seconda che la protesi artificiale aumenti o diminuisca le proporzioni. Se voi guardate le fotografie anche di Madre Speranza di Colle Valenza, di quando era giovane suora e quando era anziana, a parte che si somigliano un po', ecco, Madre Speranza con Suor Lucia, ma vedrete che anche Madre Speranza è irriconoscibile. Ecco, uno che vede le sue foto quando era una giovane piena di vigore, piena di quella luce, di quella salute, ecco, che promanava dal suo volto, sembra riconoscibile con la Madre Speranza più ingrassata, anche più rotonda, più rugosa, evidentemente, degli ultimi anni della sua vita. Io vi parlo dalla Slovacchia, dai confini con l'Ungheria, Qui in Ungheria c'è un personaggio che gode di fama di santità, ecco, si chiama János Esterházy, era un uomo politico slovacco, però di etnia ungherese, e lui è stato incarcerato dal regime comunista, ha sofferto patimenti indicibili nei campi di concentramento, si è santificato, ecco, attraverso questa prigionia e queste torture, mantenendo una fede adamantina, una fede straordinaria che aumentava di giorno in giorno. Ma anche nel caso di questo János Esterházy, ecco, se avete la possibilità di fare di controllare le sue foto, János Esterházy, e se controllate le foto di quando lui era giovane ed era in libertà, ecco, quindi si dedicava alla sua professione, alla vita politica, con le fotografie degli ultimi anni in campo di concentramento, sembra letteralmente un'altra persona, è completamente irriconoscibile. Stando alle foto, dunque, è impossibile veramente stabilire così a occhio nudo, a prima vista, l'identità di una persona quando le fotografie la riproducono in momenti così diversi della sua vita, magari a distanza di 50, 60 o più anni. Quindi si tratta veramente di pretesti che sono mossi, come dicevamo all'inizio, dalle dichiarazioni di Sor Lucia favorevoli alla consacrazione della Russia al Cuore Immacolato, avvenuta il 25 marzo dell'84. Poiché alcuni, al contrario, continuano a dire che quella consacrazione non adempì alle richieste fatte dalla Madonna, a Tui, il 13 giugno del 29, non avendo più argomenti da opporre, le dichiarazioni di Sor Lucia sono arrivati ad escogitare l'argomento farneticante della sosia. Questa però è disonestà intellettuale ideologica. Per giustificare le proprie idee si distorce, si falsifica la realtà. Ecco, che Dio ci guardi da questo tipo di ostinazione, di ostinazione nelle proprie idee, nelle proprie opinioni. Andiamo adesso a considerare gli effetti di questa consacrazione, che sono effetti di conversione. Ecco, la conversione della Russia la lasciamo nelle mani della Madonna. Già ci sono dei segni promettenti, certo, è un processo lungo, un processo storico. Sappiamo che questi processi dipendono non solo dalla Madonna, ma anche dalle nostre preghiere, dalle nostre penitenze, dal nostro zelo missionario, ecco. Ma non è solo la Russia che si deve convertire, anche noi ci dobbiamo convertire, perché anche noi siamo la Russia culturale, perché gli errori della Russia sono stati sparsi nell'Occidente, noi ne siamo ancora vittime, ancora noi ne paghiamo il prezzo. Ma dobbiamo anche considerare che i nemici della Chiesa si moltiplicano ai nostri giorni. L'Apocalisse li rappresenta con il drago dalle sette teste e con 10 corna, quindi il comunismo era certamente una delle teste del dragone malefico che odia la Chiesa, odia la Madonna, odia Dio, odia Gesù, ma schiacciata una testa ce ne rimangono altre sei. E una di queste teste è sicuramente il capitalismo materialista, no? Che che oggi impera nel nostro Occidente sotto forma del famoso governo mondiale, mondialista, di matrice appunto profondamente anticristiana, pagana. Un'altra minaccia è l'Islam, il falso profeta, insomma, un'altra minaccia è la cultura del genere, la cosiddetta cultura del genere, un'altra minaccia è la denatalità, questo odio per la vita, l'odio per la vita che si manifesta nelle leggi pro-aborto che arrivano fino a determinare le costituzioni fondamentali dei nostri paesi, come è accaduto in Francia, a quanto pare. Ecco, insomma, ci sono tanti nemici da convertire, ma noi possiamo pensare che, come la Madonna ci ha indicato, la consacrazione al cuore immacolato come un mezzo straordinario per iniziare il processo di conversione della Russia, che per quasi tutto un secolo, il XX secolo, ha imperversato nel mondo, ergendosi come leader della lotta contro la Chiesa, così la consacrazione della Russia avrà il suo potere anche di conversione nei confronti di tutti gli altri nemici della Chiesa, di tutti gli altri nemici di Dio e di Gesù Cristo. La Madonna Fatima ha detto chiaramente che la Russia si convertirà, l'ha detto il 13 maggio del 17, ma non ha detto che si convertirà l'Europa o l'America. Questo significa forse che l'America e l'Europa siano già convertite? Solo il pensarlo sarebbe un'offesa alla verità eclatante. Non siamo convertiti, no. Mentre l'Europa e l'America appaiono sempre più indurite nella loro impenitenza autodistruttiva e condannate all'islamizzazione forzata, è in atto il graduale processo di conversione della Russia, che, ce lo assicura la Madonna, si concluderà felicemente. Non sappiamo quando, non sappiamo come, ma certo si concluderà. Noi possiamo affrettare questa felice conclusione con la nostra corrispondenza o dilazionarla, procrastinarla con la nostra indifferenza e freddezza. Una volta convertita la Russia, come nel XX secolo ha propagato nel mondo gli errori del comunismo, così propagherà nel mondo la verità del Santo Vangelo sotto il vessillo della Madre di Dio, venerata dai russi con sincera devozione? C'è da sperarlo, lo speriamo con tutto il cuore. Anche per questo ci sono alcuni, però, che temono uno spostamento del baricentro della cristianità verso est. E forse proprio per questo si ostinano a negare la validità delle varie consacrazioni fatte da Giovanni Paolo II e anche da Francesco I, da Papa Francesco nel 2022, nonché i segni del processo di conversione già in atto. Se la Russia si converte e l'Occidente rimane in balia di forze avverse alla Chiesa, come è attualmente, l'Occidente perderà la sua supremazia, perlomeno dal punto di vista morale e religioso. A questi teorici della superiorità dell'Occidente, ricordiamo che per Dio non c'è più giudeo né greco, europeo, russo o americano, perché in Cristo Gesù siamo diventati tutti concittadini dei santi, familiari di Dio. E come il centro della religiosità mondiale si è spostato da Gerusalemme a Roma, il Papa, così non si può negare la possibilità che il centro non più tanto religioso, ma della cristianità civile si sposti dall'Occidente verso Oriente. Chi non accetta di relativizzare i propri sentimenti patriottici, pur legittimi in se stessi, non si comporta davvero cattolico, perché cattolico significa membro della Chiesa universale, gli interessi soprannaturali della quale prevalgono su tutti gli interessi temporali particolaristici. Per un cattolico, in definitiva, conta poco se il centro del mondo si sposti da Oriente, da Occidente ad Oriente o viceversa, a condizione che l'economia e la politica siano al servizio del regno di Dio e non il contrario. La sede del capo della Chiesa universale visibile, scelta da Divina Provvidenza, è Roma, perché a Roma è morto San Pietro. Il successore di San Pietro è il vescovo di Roma. Ma non esiste una sede divinamente prestabilita di colui che deve presiedere il potere temporale della cristianità. Ecco, altro è il capo della Chiesa, altro è il capo della cristianità. La cristianità è l'aspetto sociale, l'aspetto temporale della cristianità. La sede dell'imperatore, in effetti, per tanti secoli si è spostata da Roma a Costantinopoli. Eppure il Papa è rimasto sempre il Papa di Roma e l'imperatore di Costantinopoli obbediva al Papa di Roma, ma il centro dell'impero romano si è spostato da Roma a Costantinopoli. L'impero romano d'Occidente è finito nel 473-76, posso sbagliare di qualche numero. L'impero romano d'Oriente è durato ancora 1000 anni, più o meno. E quindi, vedete, questo spostamento d'Oriente, del centro politico della cristianità, è già avvenuto in passato. Non sarebbe una cosa strana che la storia ripetesse analogicamente gli stessi processi. Se l'Europa non si converte, le sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che lo farà fruttificare. Questo lo dice il Signore nel Vangelo di Matteo, capitolo 21, versetto 43. Ma lasciando da parte le congetture future, una cosa è certa: in Europa l'Islam avanza sulle ceneri della cristianità, ossia di quella che fu la società cristiana per eccellenza. Vi conquisteremo con il ventre delle nostre donne, dicono gli islamici, forti della loro superiorità riproduttiva a fronte del suicidio demografico occidentale. Con le vostre leggi vi conquisteremo, con le nostre leggi vi domineremo, dicono ancora i seguaci di Maometto, forti della loro inflessibile fedeltà al Corano a fronte della nostra apostasia relativista e agnostica. Le rivelazioni di Fatima, che hanno predetto la conversione della Russia, hanno detto qualcosa circa la conversione dei musulmani? Esplicitamente non hanno detto nulla, implicitamente hanno detto tutto. I musulmani si convertiranno. Questo è il messaggio implicito contenuto nello stesso nome di Fatima. Da antiche testimonianze apprendiamo la seguente storia, i cui dettagli, sebbene non siano sempre comprovati con base scientifica o storica, non sono privi di significato e verità. Più di 1000 anni prima dell'apparizione dei tre pastorelli, nel secolo VIII, i musulmani invasero la penisola iberica e la dominarono. Di questo ne parleremo più dettagliatamente in una delle prossime meditazioni. Ma è un dato di fatto. I musulmani invasero e dominarono la penisola iberica, cioè la Spagna e l'attuale Portogallo, a partire dall'VIII secolo. Nel XII secolo furono cacciati dal Portogallo da un esercito di soldati cristiani capeggiati da Alfonso Enriquez, di origine francese. Ecco, il Portogallo fu liberato da dominio islamico nel XII secolo. Il resto della Spagna sarà definitivamente liberato solo nel 1492, con la presa di Granada da parte dei soldati cristiani. Ma, ripeto, nel XII secolo il Portogallo fu liberato dal dominio islamico da Alfonso Henriques e dai suoi cavalieri, che erano quasi tutti di origine francese. E, tra l'altro, Alfonso Henriques era parente stretto, diretto, di San Bernardo, il grande dottore della Chiesa cistercense e fondatore dell'ordine cavalleresco dei templari, che erano monaci guerrieri, che facevano della loro consacrazione a Dio uno strumento anche per difendere con le armi in pugno la cristianità occidentale dall'invasione islamica. Secondo la tradizione, l'emiro di Alcacer Dussal chiamò sua figlia Fatima in onore della figlia di Maometto. La figlia prediletta di Maometto si chiamava Fatima, e così anche la figlia di questo emiro che governava un certo territorio in Portogallo durante la dominazione islamica. Durante uno degli scontri tra cristiani e saraceni, un cavaliere cristiano chiamato Dom Gonzalo Hermingues incontrò Fatima e se ne innamorò. La giovane principessa si convertì al cattolicesimo, fu battezzata e si sposò con Gonzalo, diventando una cristiana esemplare. Tuttavia, il felice matrimonio si concluse prematuramente, poiché Fatima morì in giovane età. Don Gonzalo, inconsolabile nel suo dolore, abbandonò le armi e si fece monaco nell'abbazia cistercense di Alcobaça, dove riuscì a seppellire i resti dell'amata moglie. Ecco, pensate che l'abbazia di Alcobaça fu donata da Alfonso Henriques ai cistercensi perché coltivassero quel terreno e perché soprattutto diffondessero la fede cattolica e l'adorazione alla Madonna in quella regione. Pensate che la donazione, stando ai documenti del tempo, fu grandiosa, perché il terreno sul quale i monaci avrebbero dovuto esercitare il loro lavoro e il loro governo era un terreno di qualcosa come 20.000 ettari. Era una regione che arrivava fino a Fatima. Alcobaça si trova a 40 chilometri di Fatima. E da Alcobaça a Fatima era tutto un terreno coltivato ed evangelizzato da questi monaci cistercensi. Dunque, Don Gonzalo si fa monaco cistercense ad Alcobaça, dove riuscì a seppellire i resti dell'amata moglie. Dopo qualche anno, l'abbazia fondò un monastero a circa 40 chilometri di distanza, verso l'interno, cioè quello che è adesso Fatima. Erano le famose le grancie, si chiamavano, erano come delle dependance della casa madre, dove andavano i monaci per coltivare, per bonificare, per fertilizzare e per evangelizzare il territorio. E fra Gonzalo fu mandato proprio lì, in questa dependance, in questa piccola missione, diciamo, di Alcobaça, a 40 chilometri dalla casa madre. Ancora una volta, all'ex capo guerriero, cioè Fra Gonzalo, fu concesso di non separarsi dai resti della moglie, che furono depositati in una chiesa fatta costruire dalla regina Mafalda di Savoia, moglie di Alfonso Henriques, che nel frattempo era diventato il primo re cristiano di Portogallo. Quindi questo Fra Gonzalo manteneva dei buoni rapporti, ovviamente, con il re, che aveva servito con le armi, adesso lo serviva con la preghiera. E il re, avendo saputo della nuova destinazione del suo ex ufficiale, lo vuole in qualche modo premiare attraverso la munificenza della moglie del re, Mafalda di Savoia, la quale a sue spese fece costruire la chiesa attuale di Fatima, dove Fra Gonzalo seppellì definitivamente le spoglie mortali della sua amata principessa ex musulmana convertita cattolica. Questa chiesa, in effetti, a quel tempo, siamo nel XII secolo, si trovava in un luogo desolato. Desolato era anche nel XVII, Fatima era un luogo desolato. Immaginarsi 800 anni prima cosa doveva essere. La chiesa era desolato, che da allora, da quando fu tumulata e inumata la principessa, prese il nome di Fatima. Il monastero, dopo la morte di Fra Gonzalo, scomparve, ma la piccola chiesa dedicata alla Madonna, dove fu sepolto il corpo di Fatima, esiste ancora oggi, sebbene ricostruita in epoca più recente. Il piccolo villaggio divenne famoso nel 1917, anno in cui la Vergine Maria apparve ai tre pastorelli, divenendo ben presto meta di pellegrinaggi provenienti da tutto il mondo. Ecco la Fatima attuale. La scelta di Fatima come luogo delle apparizioni mariane, i più importanti della storia probabilmente, non può essere casuale. Come la Madonna vi profetizzò la conversione della Russia comunista, così implicitamente vi è profetizzata la conversione del mondo islamico? Noi lo speriamo, certo non lo possiamo affermare con assoluta certezza, ma certo tutto ci fa supporre che la Madonna, proprio da Fatima, ha un occhio di misericordia speciale rivolto verso il mondo islamico. Quando avverrà? Come avverrà questa conversione auspicata? Allora dobbiamo rispondere con le parole del Signore risorto. Non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato il suo potere, ma riceverete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Ma una cosa è certa, che noi possiamo affrettare questo tempo di conversione con la nostra preghiera, con le nostre penitenze, con la nostra coerente, fedele consacrazione all'Immacolata e con la nostra attiva e fruttuosa partecipazione alle liturgie e alle celebrazioni della Settimana Santa. Il Signore vi benedica tutti quanti per intercessione della Santissima Vergine Maria, corredentrice e mediatrice di tutte le grazie, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.